ascolta anche tu Radiazione, fatti contaminare da Radiazione. Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Che triste conoscere la despedida, se siente como herida de puñal, parece que la llama de la vida lentamente se quiere terminar. Thank you.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione. Yo, ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Proviamo i microfoni. Prova. Sì, funzionano. Va. E sento anche probabilmente i microfoni. Io li sento, sì. Sì? Bene, siamo ancora senza musica. Cioè, è qua davanti ai nostri occhi.
Ma non va.
Ma non parte.
Perché?
Lasciamo perdere. Comunque le voci si sentono. In teoria siamo connessi, quindi... Oggi è giovedì 21 settembre, no, 21 settembre, buonanotte, 21 sì. gennaio 2016. E siamo in diretta su radiazione.info con
1914, 1914, dopo essere riusciti chiaramente a non andare in diretta regolarmente perché c'è sempre qualche impedimento tecnico.
No, guarda, cioè è quindi mezz'ora io che sono qua davanti a sto computer pregandolo.
Dobbiamo arruolare appunto un tecnico alieno, non ce ne abbiamo più, sono finiti.
Non
magari tenta. Niente, non riesce. Vabbè, prova a partire, no, questa musica.
Posso provare?
Prova.
Tanto ci riprovo mentre siamo qui, poi
sei dismedicata di no. magari di mettere qualcosa di qua, non lo so.
Cosa? Vale?
Non lo so, ogni tanto macchine non di qua, non so dove c'è la cosa della musica.
Mi viene da piangere. No, non riesco, boh, sarà nei... No, lasciamo perdere gli effetti, direi di no.
No, gli effetti magari, ma non niente da fare, nemmeno quelli servono a qualcosa in questo caso, perché il computer non vuole assolutamente sapere di far partire la nostra sigla Tapuma.
Non cioè magari, ha proprio questa
magari
magari
adesso forse quando interverranno le Amazzoni di Tambali Rossi può darsi
facciamo
che
riavviare tutto,
ci dia una mano,
gli facciamo riavviare tutto e vedi che gli funziona.
Anzi, io mi piglio
io
ho il microfono qua tranquillo, pacifico,
ribelli. No, perché tutto quanto funziona, ma
vedo che stai macchinando, sì, con quel libro che parla di qualcuno che non era d'accordo a continuare a combattere nella Grande Guerra e non trovò niente di meglio che di darsi disertare, darsi al brigantaggio. Giustamente, è una cosa sana e giusta, perché all'epoca chiaramente qualcuno aveva capito che quella grande guerra, come la chiamavano loro,
era una grande truffa,
ma era una grande truffa mortale, perché comunque sì, chi paga, esatto, una grande tomba, un'enorme tomba, dove quei poveri ragazzi continuavano e continuano tuttora in altre parti del mondo a cadere per effetto di queste devastanti guerre, chiamiamole umanitarie, per la patria. Perché
sì,
loro...
sì, no, beh, la propaganda inventa sempre delle scuse anche credibili, voglio dire. Però, per fortuna, qualcuno non ci casca. Il fatto è che i più sì.
Purtroppo, ma tanti ci caddero per la violenza con la quale venne imposta l'arruolamento e la mandata al fronte. Perché se, appunto, come diciamo sempre, se quei poveri ragazzi avessero capito che tutti loro avessero inserito un caricatore nel fucile e avessero veramente iniziato a sparare al vero nemico, la Grande Guerra forse sarebbe finita in tempo, penso, due
sarebbe
ore.
Sarebbe stata la grande rivoluzione.
Esatto, ma tanti purtroppo non capirono, loro si trovarono appunto schiaffati là.
Allora, non capirono, infatti è una delle cose secondo me che, almeno per quel che mi riguarda, ha incuriosito tantissimo rispetto a come abbiamo approcciato noi la Grande Guerra. Cioè, noi siamo rimasti con la voce dei fanti, siamo rimasti nel fango delle trincee, nei buchi del Carso, siamo rimasti lì con loro. Abbiamo seguito alcune storie di chi è impazzito, di chi è appunto...
Di chi ha cercato di tagliare la corda e purtroppo venne ripreso dalla gendarmeria militare.
Abbiamo anche seguito e dato un'idea di chi invece era contrario, ma già in maniera... organica alla guerra, nel senso che c'era una motivazione ideologica e un lavoro sotto per fare una rivoluzione sul serio. Quindi abbiamo seguito anche chi coscientemente ha detto di no e ha fatto altro. Abbiamo proprio iniziato con Isacco e Vanzetti, ti ricordi, che scapparono, erano già emigrati in America e scapparono in Messico per evitare la chiamata alle armi anche.
Sì, loro purtroppo per gli altri la videro ben più lunga di quello che era, perché capirono appunto che la Grande Guerra non era nient'altro che un solo immenso massacro.
L'avevano fatto prima, poi con la Grande Guerra nel 17 scappano, ma loro in effetti l'avevano capita qual era la guerra da fare.
Esatto, e difatti pagarono con la vita, non se non nel fronte della Grande Guerra,
non
ma
certo,
la pagarono nel fronte
crimine che gli è stato imputato e per cui sono stati condannati, ma hanno pagato proprio questo, cioè il fatto che avevano capito chi era il nemico e che,
esatto,
andava combattuto.
Difatti anche, ma anche gli austriaci, forse gli italiani un qualcosa di più, perché erano tanta povera gente, erano veramente poi gli austriaci, che era un popolo tra l'altro più nazionalista, forse più
ma l'aveva appena conquistata la nazione, lo Stato, per cui era davvero più fresca per loro, in realtà anche per noi, perché 1861 non è che fosse tanto lontano.
No.
E però da noi l'inizio dello Stato è stato già una grande illusione, delusione, truffa, perché l'hanno capita al volo. E è iniziata subito con intanto il trattamento disumano di tutti quelli che non hanno voluto aderire all'Unità d'Italia, compresi i soldati degli eserciti borboni, eccetera, che si erano rifiutati di entrare nell'esercito dell'Italia Reggio. Unita, no? Quindi già, cioè, già dal punto di vista militare, no? Il nemico, quello dignitoso.
Anzi, abbiamo visto che invece qualcuno aveva già capito la storia dentro l'esercito, aveva pensato bene di tirare una fucilata al proprio ufficiale, perché...
E infatti, da quelli che non ne hanno voluto sapere, che sono stati fatti marcire nelle galere più allucinanti che l'Italia ha sempre saputo offrire ai suoi ribelli, poi a quelli che si sono ribellati invece pur entrando nell'esercito italiano, più tutti gli italiani che non hanno accettato questa unità fraudolenta, no? Che
sì, ma anche,
hanno
anche
visto infranti tutti i loro sogni.
Difatti, quando le truppe italiane iniziarono l'entrata nel Friuli, a un certo punto qualcuno si chiese, ma chi è il nemico?
Chi è il nemico? Esatto.
Perché non
dal Friuli alla Sicilia, tu pensa a tutti gli indipendentisti, quelli che avevano fatto le guerre per la terra, l'appropriazione delle terre, chiaramente tutta la rivoluzione agraria, no? E tutti quelli che erano rimasti scontenti, ma nel senso che disillusi, cioè che avevano capito subito che era stata una fregatura allucinante e che non era affatto la realizzazione di chi era salito sulle barricate il nostro Stato, probabilmente hanno
fatto sì che
l'italiano medio non si sia proprio sin da subito identificato con l'Italia.
No, ma difatti anche perché sappiamo bene che l'unificazione d'Italia costò anche degli atti di soppressione. Già allora qualche
repressione. Cosa la dice tutta.
Difatti, cioè, parliamo Bronte, per esempio.
La prima legge contro il banditismo in Italia è del 1863. Ed è quindi 2 anni dopo l'Unità d'Italia, ed è la legge che ha permesso di sparare a vista,
Brigantis
uccidere,
e more. Non c'è anche la canzone.
E c'è anche la canzone. Tutti quelli che erano fuori in qualche misura dall'ordinario o che non avevano un comportamento irreprensibile, cioè quelli che erano cicini insospetti, potevano essere
già dissoversivi, praticamente, esatto,
difatti, dei banditi,
ribelli, appunto, briganti prima, partigiani dopo.
E allora, come non riprendere questa storia? L'ho trovata, penso, fatto il regalo di Natale. Gli ultimi briganti delle Alpi, la storia dei fratelli Baudissard, da disertori della Grande Guerra a ribelli della montagna. Mi è piaciuto perché questo Baudissard, uno dei due, si faceva chiamare Cadorna.
Anche, cioè, lo sfotteva praticamente.
E quindi è stato, poi si è fatto chiamare in vari altri modi prima di essere catturato, però sulla scia del bandito romantico dell'Ottocento, no? Che romantico un cazzo, cioè poi sì, appunto 1863 quelli che prendevano non finivano certo bene, però è nata una figura con tutto, appunto, le sue tradizioni,
perché
le
esatto
canzoni,
per tanti, specialmente nel sud, il regno Savoia, il regno d'Italia, chiamiamolo come vogliamo, era visto come un occupante, non era assolutamente ben gradito, specialmente dopo l'imposizione della tassa sul macinato. Immaginiamo andare a colpire il pane, praticamente l'unica cosa che i poveri potevano mangiare. Pensi. Il governo piemontese, perché doveva finanziare le sue sporche guerre, perché comunque non terminò mai di far guerre, e tra l'altro ne vinse anche gran poche. La prima guerra mondiale la vinse perché si vede che, io dico sempre, l'ha vinta perché gli austro-ungarici non avevano più niente da mangiare, più che altro. Perché per quanto a mezzi e armi ne avevano ancora.
Infatti, se ci pensi, Marx riesce a sintetizzare, a far passare il suo pensiero quando toccano il prezzo della birra. Quindi, pane e alcol, signori, non si toccano.
Sì,
i
sì.
Romani l'avevano insegnato.
Difatti, pane no. Ter circensem, dicevano.
Però il bello di questo libro, che è stato scritto da Roberto Gremmo per Storia Ribelle BL, casa editrice, e è proprio che dà uno spaccato insolito, proprio perché in linea di massima si sa del banditi del sud, cioè Giuliano, ci sono una serie di storie che sono arrivate a noi. Ma dei banditi delle Alpi se ne sa poco.
No, perché tra l'altro non erano molto numerosi, come si suol dire, anche perché le Alpi era già un territorio che già all'epoca tendeva fondamentalmente a farsi gli affari suoi, perché noi ben sappiamo come la pensavano per esempio i Carnici, come la pensavano il Friulano, che si è visto devastare la sua terra come il Veneto.
Sentiremo perché... il piemontese, come la pensava.
Ma anche i piemontesi erano tutti un po' particolari.
Pure la Grande Guerra è arrivata anche lì. Una cosa bella di questo libro è che come è nel primo capitolo già dà un bello spaccato di come sono stati arruolati gli italiani, perché davvero continua a essere un cruccio per me grosso. Il capire come è stato possibile che tutte ste persone che sentivano aria di rivoluzione, ce l'avevano dentro. Noi oggi siamo molto più spenti rispetto a quello che è l'emotività legata al poter vincere, no? E fare qualcosa davvero di diverso e di bello, e senza tutta la schifezza che ci portavamo dietro già dall'Ottocento.
Difatti, purtroppo, loro vennero inquadrati, come dici tu.
Eppure ce l'hanno fatta a prenderli, a farli morire in modo così assurdo. Cioè, io oggi mi guardo intorno, vedo quanto la propaganda riesce a metterci in testa cazzate e a farci fare cazzate, di conseguenza dico, Dio, boh, c'è una rassegnazione di fondo, c'è un'ignoranza, non lo so.
Ma no, è proprio ma purtroppo era proprio il problema che l'italiano era ancora molto abituato ad aver paura di ciò che fu la casa regnante. Non dimentichiamo che...
ti dico... leggendo questo libro,
no, ma purtroppo erano pochi,
ti dà un'idea diversa. C'è stata tanta violenza, ma tanta
anche
violenza,
perché devi contare che il povero Fante si trova di fronte comunque sempre dei fedeli servitori nei secoli fedele.
E abbiamo una violenza che viene perpetrata tra l'altro in maniera sciocca, cioè demente. La mente è quella che dà l'ordine.
È col terrore che si impone la propria idea.
Veramente, io darei una letta a questo primo capitolo, è veloce, perché, prima di dare...
Anche perché giustamente, come citi tu, l'ignoranza, perché se fossi io al momento, con la testa di adesso, mi trovassi in trincea e mi dicessero vai fuori, con una mitragliatrice puntata contro che mi aspetta, io prendo saggiamente il mio caro fucile, inserisco il mio caricatore, lo armo e ti sparo addosso.
Anch'io.
Chiaramente. Cioè,
però ce l'hai adesso.
Purtroppo,
questa testa.
Esatto, ma purtroppo là erano proprio un branco di pecore. Purtroppo c'erano pochi che avevano capito, ma non erano.
Ti dirò, io più vado avanti a leggere, meno ci credo. Erano probabilmente molto impauriti.
Esatto.
Ma. Pecore non lo so.
No, pecore no, ma diciamo che loro avevano, per esempio, avevano l'ululare del lupo, ma la lana della pecora. Non avevano il coraggio di rivoltarsi indietro. Cioè, chi è che ti faceva di andare da farti ammazzare? Per chi? Quando potevi benissimo,
eppure,
appunto. Eppure ci sono riusciti.
Fanno questo. Oggi,
perché l'italiano, diciamo, cioè, che è nazionalista, proprio non è tantissimo.
Ho trovato una definizione, guarda, mi è piaciuta tantissimo, l'ho già citato, è Philippe Godard, quello che ha fatto l'articolo sul gioco, e che avevamo letto già, penso, l'anno scorso, e ha messo in un altro articolo questa frase che io trovo stupenda. Con il capitalismo l'uomo è diventato la materia prima di una macchina che trasforma il lavoro in denaro. questa cosa che uccide l'uomo, no? Siamo la materia prima per trasformare il lavoro in denaro. Noi possiamo venirne fuori morti, disabili, come vogliamo, no? Malati. L'importante è che avvenga la trasformazione, lavoro, denaro. Questa cosa qui noi ci entriamo dentro allegramente, frutto di una propaganda che nasce in famiglia, già l'importanza di farlo con queste regole, di prepararti per fare questo, di dentro questa macchina vai e fatti maciullare, e lo facciamo. E quando si tratta di sparare a qualcuno, lo facciamo. E quando si tratta di dire che qualcuno arriva da terre dove muoiono per le nostre bombe e sono disperati e cercano aiuto, noi li respingiamo. Cioè facciamo cose disumane senza assolutamente rendercene conto. E sta bene. Oggi, dopo 100 e rotti anni di...
Difatti, la grande guerra, ma io penso che il monito che ci hanno lasciato i fanti deve essere trasmesso affinché loro non siano morti in vano, anche se purtroppo la loro vita è stata stroncata per tanti, a poco più che ventenni, insomma. Però
sì.
Penso che in ogni caso si debba assolutamente ricordare che quei ragazzi non sono morti inutilmente, ma dobbiamo continuare, per quanto poco che siamo 3, 4, 5, 6, noi continuiamo a dare il loro contributo. Cioè,
a far sentire le loro voci,
esatto.
A far sentire le loro voci, perché ci sono rimaste purtroppo poche. Sono le 19:19 di oggi, giovedì 21 gennaio 2016. Se ti va, iniziamo, se non altro, a leggere il capitolo. Poi
sì,
passiamo al nostro salsa e andiamo in trincea, perché qui siamo comunque nel 17. Quando succede questa quando succede questo. Allora, nella primavera del 17, mentre un conflitto bestiale provocava la strage di milioni di proletari, il giovane Gagliardo Montanaro della Val Chisone, Alessandro Budissard, gettò la divisa alle ortiche e disertò, fuggendo sulle sue impervie montagne alla ricerca di una libertà perduta. Con questo gesto di sfida e di ribellione iniziò purtroppo una carriera senza futuro di brigante di strada, perché fu costretto a derubare la povera gente, a fuggire la forza pubblica ed assaltare armi alla mano le proprietà altrui per sopravvivere alla macchia. La sua incredibile latitanza durò fino alla primavera del 20, anni. Affiancato dai fratelli, anch'essi disertori e ribelli temerari, assunto il beffardo nomignolo di Cadorna, Bodissar mostrò un coraggio non comune ed imperversò imprendibile, seminando il terrore nelle vallate piemontesi. Sempre in fuga, passò la frontiera, depredando e minacciando le popolazioni inermi anche oltralpe, ma sempre aiutato di nascosto da numerosi fiancheggiatori con cui divideva il bottino. Accusato in Francia di aver assassinato un povero prete, il bandito di Mentulle si spostò nel Canavese, dove si mascherò da improbabile guaritore e gentiluomo insospettabile, pur continuando ad assaltare nottetempo le cascine più isolate, finché venne intercettato dai carabinieri che lo catturarono a Rivara dopo averlo ferito in un scontro, in un furioso conflitto a fuoco. Processato dalla corte d'assise di Torino, quel giovane che chiedeva solo di vivere libero, ma si era inevitabilmente trasformato in un pericoloso delinquente, venne implacabilmente condannato alla pena dell'ergastolo. Se davvero il brigante è l'archetipo del ribelle prepolitico, in lotta, senza quartiere, con le istituzioni costituite, e se la sua è una forma piuttosto primitiva di rivolta sociale organizzata, i fratelli Bodissard sono stati davvero gli ultimi briganti delle Alpi isolate e dimenticate. La loro tragica vicenda si colloca dopo il tempo eroico dei vari passatori e malfattori dell'Ottocento, ma conserva di quell'epoca passata le caratteristiche di una disperata fuga senza speranza, da regole e da prescrizioni estranee alla logica elementare del mondo contadino tradizionale di cui erano figli. Come aveva acutamente notato il novarese Attilio Massara, i briganti di campagna erano soprattutto uomini retrogradi, sorti in seno alla popolazione meno evoluta e partecipanti con questa a certe idee antisociali, soltanto innocue in quanto latenti, ed agivano spinti da un bisogno più ideale che materiale a rifiutare qualsiasi concezione della libertà. Erano ribelli ad ogni legge, sfrenati in giro per il mondo dagli stimoli di una capricciosa volontà, ma apparivano alla stregua di quegli eroi e protagonisti delle violente imprese descritti nei romanzi cavallereschi a cui il contadino è rimasto fedele. Spesso protagonisti delle feste spontanee del popolo erano circondati da un rispetto fatto di timore non palese, di ammirazione non confessata. Per Massara erano puramente e semplicemente anarchici della campagna, avversari oggettivi, senza rendersene davvero conto dell'assetto sociale esistente. Era stato l'irrompere impetuoso e devastante dell'industrialismo e del militarismo nella placida seppur dura esistenza dei ceti popolari a spingere per tutto l'Ottocento centinaia di contadini a farsi fuori legge dopo aver commesso qualcosa che, pur non essendo considerata criminale dalla coscienza criminale del luogo, invece lo è per lo Stato o i governanti locali. Ti ricordi di André che diceva il delitto, non si sa di quale delitto sia davvero un crimine, no? Questa cosa che dice non è considerata criminale dalla coscienza criminale del luogo, ma lo è per lo Stato, quel qualcosa che li rende
immagina
ribelli. Anche Alessandro Bodissar si era trasformato da buon giovane timorato e disciplinato in implacabile ribelle all'ordine costituito, e stanco di anni di dura disciplina militare era scivolato nel mondo terribile senza domani della delinquenza, gettando alle ortiche la divisa e dandosi alla macchia. Infatti sembrava fosse un ottimo contadino, un ottimo soldato prima di disertare.
Ma poi ha capito che era meglio tornare a fare l'ottimo contadino che fare l'ottimo soldato, però purtroppo per non diventare più di fare l'ottimo soldato
non c'era altro modo.
Dovete scegliere la via della diserzione, cosa che all'epoca in quegli anni dove il fervore patriottico era una cosa fuori inconcepibile, fuori di ogni luogo che uno potesse disertare, era un traditore, un nemico della patria, lui doveva andare.
No, a quel punto non poteva più far nulla.
No, doveva andare pacificamente come gli altri a farsi massacrare sotto le mitragliatrici austro-ungariche, poi chiamarli nemici è una cosa un po' stupida, secondo
sì,
me.
Soprattutto solo per quelli di montagna che erano abituati ad andare tranquillamente dall'altra parte e a parlare con,
certo,
le persone.
Certo, perché per fortuna qualcuno ha voluto dare voce anche a Silvio Ortis, appunto, sul discorso di quelli che si trovavano tanto bene, e là proprio nelle virgolette legge proprio l'odio per il regno Savoia, proprio.
E infatti sembrava ripetere l'esperienza devastante del più noto brigante piemontese dell'Ottocento, il canavesano Pietro Mottino, detto il Bersaglier, che aveva iniziato la carriera criminale subito dopo la breve guerra del 1849 e la repressione violenta della rivolta di Genova, diventando un fuorilegge. Sulla rivolta di Genova poi sarà bello leggere la nota, perché è una bella nota, ma non la leggeremo oggi, ma prima o poi la leggeremo. Perché è proprio tipico della repressione, no? Cioè proprio un esempio tipico.
Beh, ne abbiamo avute nell'inizio del Novecento, nel 1900, anzi, con la repressione del pane, diciamo.
Sì, sì, ma infatti, ma se le raccogliamo tutte, magari, e le
questa
diciamo.
La sappiamo, che praticamente fu la rivolta di Torino, perché la gente voleva pane.
La rivolta di Torino viene bellissimo perché
Bava Beccaris fece quello che un buon repressore faceva, cioè quindi
abbiamo tutte le vie
aperto il fuoco lui contro la povera gente che chiedeva solamente pane. Però per fortuna qualcuno prese un bel battello dall'altra parte dell'oceano e tornò in patria e mise a tacere quello che
almeno
era
uno.
Almeno Umberto I
almeno uno. A differenza di Mottino, che quando abbandonò l'esercito aveva già alle spalle una denuncia per furto, Bodissar è stato un soldato esemplare e un uomo da bene, un serio lavoratore e un giovane di buoni principi. A spingerlo a togliersi le mostrine militari furono probabilmente le stesse ragioni che avrebbero scatenato dopo qualche settimana le proteste popolari torinesi di agosto del 17, quelle di cui stavi giusto?
No, quella ancora prima.
Ancora prima del 17.
Sì, sì, anche quella comunque fu sempre, perché in ogni caso le già scarse reazioni alimentari.
A ripetizione, no?
Esatto, ma cioè, nel tratto di 16 anni, ma là Bava Beccaris fu, diciamo, uno dei primi che non esitò a usare l'artiglieria e comunque anche l'esercito per caricare i carabinieri. E là però dopo fortunatamente Gaetano Bresci perlomeno fece giustizia, perché arrivò giusto perché Umberto
se non
primo
giustizia almeno vendetta poca,
ma no vendetta poca. Potevamo proprio chiamarla giustizia, perché loro lo chiamavano Umberto I, veniva chiamato re buono, mentre qualcuno tipo il padre di Emilio Lusso gli spiegava ai figli che tanto buono non era, perché aveva fatto sparare sulla gente che chiedeva il pane. Quindi già anche là ci fu questo protagonista che dopo andremo a conoscere, Emilio Lussu, che sull'altipiano, sul Carso, si fece la sua gavetta anche lui, antifascista, dopo membro del Partito d'Azione, a confino comunque anche lui nella guerra. Il suo libro è dedicato, anche lui iniziò a leggere La guerra, Contro la guerra, difatti Uomini contro prende proprio dal suo libro.
Dal suo. È incredibile come questi governanti, quando vengono uccisi, viene fuori che sono tanto buoni, no? Anche gli zar, quando la famiglia dello zar sterminata, ho capito, cioè non era proprio così terribile lui, no, anche lui aveva fatto sterminare persone tranquille, massacrare in piazza le persone ripetutamente e senza nessuna pietà.
Ma d'altronde, come dicevamo, noi stiamo parlando dei nostri poveri fanti che appunto vengono dominati col terrore, perché ben sai che vai fuori dalla trincea, ti becchi una mitragliatrice alle spalle, che se non torni ti spara, e da davanti te ne becchi un'altra che comunque è una guerra, quello sono un nemico dichiarato, ma diciamo che il vero nemico era qualche spanna più indietro.
Purtroppo. Ma il gesto del giovanotto piemontese non poteva trasformarsi in un cosciente moto rivendicativo politico, perché era rimasto confinato nell'ambito della rivolta individuale. Perciò la vicenda di Bodhisattva, pur finita davanti ai giudici nei mesi in cui i tribunali torinesi, anche qua sarà bello leggerti la lista, te lo farò in un'altra occasione, delle sentenze del tribunale torinese nello stesso periodo in cui Bodhisattva fu processato, erano intasati da processi politici per l'occupazione delle fabbriche o per i primi complotti comunisti. Restò un caso a parte, consegnando l'indocile montanaro al mondo ormai al tramonto delle scomposte insubordinazioni solitarie. La sua isolata ribellione non ebbe né poteva avere motivazioni politiche esplicite, ma esprimeva con un gesto estremo il rifiuto di un sistema di imposizioni odiose e vessatorie come quello militare, anche se era motivata puramente e semplicemente dall'umano desiderio di salvare la pelle, sfuggendo all'incombente rischio di una tragica fine col ritorno al fronte di guerra. Dall'iniziale ripulsa per un pesante fardello di vessazioni e dal tentativo di scampare gli orrori della prima linea, aveva preso avvio una carriera di ribellione che l'aveva portato a coinvolgere i suoi familiari più stretti e a compiere imprese delinquenziali sempre più violente nei contesti marginali che conosceva. Colpiva sulle montagne dove era vissuto e dove faceva i conti giorno dopo giorno con la povertà cruda e drammatica delle popolazioni rurali costrette ai limiti della sussistenza, proprio mentre il loro mondo di tutti i giorni entrava in crisi, colpito a morte dalle nuove logiche speculative dell'economia urbana e dal prevalere della società mercantile ed opulenta di pochi privilegiati.
Beh, chiaro.
Proprio perché figlio della montagna più povera, anche Bodhisattva non era sfuggito alla ferrea regola non scritta, per cui l'attaccamento del bandito alla sua terra, generalmente quella dove è nato, è di solito molto forte. Con alle spalle questo retroterra territoriale e sociale contro tutto e contro tutti, Bodhisattva riuscì a sopravvivere più di 2 anni alla macchia, braccato dalle forze dell'ordine, ma godendo di una solidarietà istintuale che si manifestava in un'accoglienza rischiosa che gli veniva accordata dai marginali del Pinerolese, della Valsusa e della Val di Lanzo.
Val di Lanzo, tra l'altro la Val di Lanzo, che fu la Valle Partigiana, come la Valsusa. Esatto, Valle Partigiana.
Del resto, se si escludono le modeste grassazioni di sopravvivenza, le vittime privilegiate della sua banda malandata furono soprattutto le forze dell'ordine, scatenate nel darle la caccia, e il furto più importante avvenne nella villa del padrone della cartiera di Coazze.
Fatto bene.
Come i vari passatori ottocenteschi, anche Bodhisattva approdò ad un passo dal mito. E non vi entrò solo perché negli anni della sua epopea stava trionfando la normalizzazione fascista, che non poteva tollerare neanche lontanamente il culto di un ribelle e di un deviante sociale. Ma Bodhisattva giunse comunque nell'anticamera della leggenda, come dimostrano gli pseudonimi evocativi con cui era conosciuto nelle sue peregrinazioni per valli e contrade. Nel primo periodo di latitanza, ancora nei mesi di guerra, veniva chiamato Cadorna. Mi fa impazzire questo particolare. Vabbè, assumendo beffardamente il nome dello spietato generale di Caporetto. Nel periodo successivo preferì farsi chiamare l'americano e poi si fece anche chiamare in altri modi, andiamo avanti. E fra la povera gente del Pinerolese si esaltavano le sue vere e improbabili imprese e si fantasticava sulle sue sfide a chi gli dava la caccia. a riconoscere il fascino perverso delle sue imprese, concorse l'ampia diffusione che ebbe fra gli ultimi cantastori dei mercati popolari un pittoresco foglio volante dal titolo La fine della banda Budissar, stampato subito dopo la cattura di Alessandro. E poi ci sono adesso degli altri libretti di fumetti in Francia su lui e i suoi fratelli. I disertori piemontesi in realtà godettero di una vasta rete di fiancheggiatori e simpatizzanti, soprattutto fra i montanari, che come loro avevano un'avversione naturale ed epidermica per le fanfaronate dei Luzindarmo, i gendarmi dello Stato centralista. Anche i vari furti, le rapine, le fughe recambolesche, le imprese vere o presunte, bene illustrate in questi libretti di due francesi, si chiamano Kebols e Ledieu, che hanno fatto questi libretti a fumetti su di loro, hanno arricchito la fama di questi fuorilegge seducenti e intriganti, entrati a pieno titolo nella cerchia dei personaggi favolosi di una storia scomoda e rimossa. Emersi dai guasti e dai dolori della guerra mondiale, pochi mesi prima dell'affermarsi dell'ordine fascista, i fratelli Bodissar furono a pieno titolo gli ultimi briganti delle Alpi, resistenti del mondo di Vinti, senza neanche saperlo.
Esatto, diventarono una leggenda perché comunque si opposero. Peccato che non siano riusciti ad arrivare più avanti, magari nel 22, andammo da dare a torcere, filo da torcere anche alle camicie nere, così sarebbe stato ancora più bello.
Eppure ne hanno gettato i semi e li avevano raccolti e li hanno gettati. E quindi da qua possiamo adesso, con un sospiro di sollievo, visto che non abbiamo la musica che ci accompagna, possiamo però davvero ricalarci nelle trincee del nostro tenente Salsa, perché sapere col cuore che c'è qualcuno che è in montagna a ribellarsi, a scappare e a dare del filo da torcere ai carabinieri che ti sparano alle spalle, non è.
Mentre,
no?
Sì, esatto.
Ci sta, si può fare, esatto, possiamo andare in trincea.
Possiamo anche ricominciare. Mentre il nostro tenente, che in questo momento non si trova assolutamente in montagna a fare ribelle, ma purtroppo si trova ben inchiodato sui quattro cocuzzoli torri del San Michele del Carso, maledetta quota insanguinata, dove migliaia e migliaia di giovani, sia austro-ungarici che italiani, trovarono per sempre la loro ultima pietra. Difatti la pioggia crepita dovunque, con fruscii, con aliti di moltitudine in moto. Gli squarci delle bombe e la fucileria di rotta pare ci vogliono travolgere e subissare stanotte. I miei uomini vigilano qua e là, dispersi nel fango, nella solitudine e nella rovina, intravendo le ombre rare, incrollabili, non so cosa ci sia più di umano in questa loro solennità muta. Parecchi sono rovesciati sui mucchi di sacchetti, che i piedi gonfi non li fanno più starritti. Guardano nel buio curvi sui fucili, fustigati dal diluvio, raccolti sotto i teli da tenda, come state non ancora scoperte. Me li rivelano di tanto in tanto i razzi che spalancano nel cielo la loro nebbia gremita di perle effimere. Siamo soli in un immenso cimitero, devastato dal cataclisma, c'è nell'aria un sentore di umidità e di decomposizione, di muffe d'inverno. Vagolo tra questi sopravvissuti senza riparo. Mi pare che il cranio mi scricchioli tra le mani se chiudo gli occhi. Abbiamo avuto il cambio stanotte, siamo rovinati giù alla rinfusa come cacciati alla tormenta. All'alba abbiamo ritrovato i nostri ricoveri, bassi, pieni di paglia lurida, e ci siamo ficcati là sotto come in un castello incantato, beatamente, sopraffatti dalla stanchezza e dal sonno. Di buon mattino sveglia di soprassalto, sta per sopraggiungere il colonnello in giro di ispezione. I superiori sono come i pidocchi, si fanno vivi solo quando si comincia a star quieti. Bellissimo questo confronto.
I superiori sono come i
pidocchi, si fanno vivi solo quando si sta quieti. Slombati, fradici, con un occhio incollato ancora dal sonno, ci siamo come macchine rugginite e barcoliamo fuori. Ecco Poli che sopraggiunge di corsa tenendosi il ventre come se temesse che le budella gli si abbiano a sciogliere e a seminare per via. Sta ispezionando la baracca vicina, adesso arriva, informa allarmatissimo. I soldati si agitano confusamente nella paglia come una moltitudine di bacchi, stuzzicati nelle targo, e levano un brontolio solo di scontento, bestemmie, rimbrotti, sbadiglie e tintinnire di metalli cozzanti. Il colonnello giunge seguito al tenente Farna, untuoso, scodinzolante come un cane di lusso, che gli fa da cicerone nelle ore di servizio e da compagno di scopa durante le penose ore del chilo. Salutiamo, il colonnello fa un breve cenno di risposta senza guardarci, severo, sdegnoso e solenne, stoppidocchio. Dà un'occhiata investigativa, si meraviglia che i soldati non siano ancora a posto, che la baracca sia in disordine, che le decenze siano sudice come se non fossimo giunti 4 ore or sono dopo 20 giorni di seppellimento in trincea, come se non avesse piovuto fino a mezz'ora fa. Una pippa a tutti, arresti al tenente Ventura, come tutti gli altri comandanti di compagnia, e arrivederci a domani. A riposo per 10 giorni. I soldati sono già in riga, ma trepidano perché è sempre possibile qui fare dietro fronte all'ultimo momento. Ecco il colonnello. Il maggiore gli dà la forza, sento che dice 504 presenti, 20 giorni fa il reggimento ne aveva 3.000, quindi 2.500 perdite in 20 giorni, una media di 10 uomini al giorno, e sono di più di 10 uomini al giorno, e sono giunti nel frattempo dei scaglioni di complimenti. Snarpel altissimi, le hanno due spugne bianchicce nel cielo, sopra le nostre teste, come per un battesimo di saluto, il colonnello ad occhio di traverso e arriccia il naso come se avvertisse un odore sgradevole. Sono le 4 del pomeriggio, si parte, non si trova un subalterno in tutto il reggimento che comprenda la ragione per cui questa marcia fino a Sagrado, in vista del nemico, venga effettuata in quest'ora in tutta luce. Ma non si deve indagare, qui bisogna avere fede come nelle faccende religiose, anche se certi ordini appaiono più impenetrabili nel mistero dell'incarnazione. Infatti, come ci mettiamo a sfilare sotto il ciglio della strada, incomincia la musica. Granate arrivano in tutte le direzioni, radendo la scarpata. Ci si intervalla, ci si mette di corsa, mucchiando sotto il bordo ogni messaggio che cala, inviperito di vedere questa poca gente che ha potuto scampare la pelle. I muli non hanno ancora imparato nulla alla guerra, ai raschi delle granate seguono impassibili la loro strada, come una filosofia straordinaria. Poi tombano giù d'improvviso, rimangono lì, con la zampa lavata, levata come carrette ribaltate. Il 4° battaglione ha già avuto 7-8 morti, ci dicono, perché una granata ha preso in pieno. Noi lo sappiamo, si giunge a Sagrado che leva come un arsenale una moltitudine di tentacoli da una marea di macerie e si ripassa finalmente l'Isonzo sul ponte mutilato, il fiume trafitto da raggio obliquo del crepuscolo e come pieno di sangue. Il ricordo della tragedia recente, il presagio che oscura il domani, incombono sulla muta colonna che marcia. Canta che ti passa, grida uno. E allora viene un fatto incredibile, anche veramente incredibile, questi ragazzi che hanno ancora lo spirito di cantare, dopo che degli imbecilli, anzi degli assassini, non degli imbecilli, li mandano praticamente a una marcia di avvicinamento al fronte, in pieno giorno, sotto il tiro dell'artiglieria austro-ungarica, che aveva mezzi efficienti e pezzi meglio, e invece questi poveretti, anche i muli, mi dispiace, almeno crepava un ufficiale tipo il colonnello Pidocchio.
No, erano Pidocchi, si fanno vivi solo quando si sta
quieti, purtroppo
quieti, no?
Difatti una voce si leva davvero in testa al plotone. Dopo un po' due o tre altri si accodano, la bianca luna sorgea dietro il monte. Gli uomini procedono curvi e sovraccarichi, traballanti come diligenze, la nebbia lunare nella formicola nell'aria come un polviscolo d'incenso verso un balsamo di parole che su questa fiumana di uomini che emigra come incalzata da un flagello. La melodia si propaga, si eleva di tono, tutti ci lasciano blandire da questo stelo di vita che rinasce, da un po' di questa tenerezza che disperde come fantasmi vani le ombre che abbiamo nel cuore. Un'altra canzone bugiarda ci adesca, ruffianeggiando con la nostra incorreggibile giovinezza. Non ci sarà più la mamma che ci sveglia la mattina, ma sarà la trombettina che ci sveglierà al mattino. Uno infila il canto con una voce in falsetto che esita nell'aria come un zappillo cristallino, poi tutto il coro erompe in un mosaico di toni diversi e sale avvoltolandosi pigramente nell'aria come una forma viva. Passano nel canto profumi di vallate lombarde, odori di primavera, maree di freschezza e di verde, occhi di donne innamorate che fanno sciogliere il cuore. Non sarà l'amorosa che col fazzoletto in mano ci saluta di lontano e ci dice di tornare. Non sono i canti delle montagne, dei campi del mare, sono le canzoni dei soldati, piene di parole strambe e di malinconia. Salta fuori una cappella tutta sporca e scalcinata. Ma cos'è sta sonata? È la donata dei congedà. Parole storpie che fanno solide talvolta quando vogliamo fare le persone serie, ma che fanno un po' di bene sempre, perché in esse ritorniamo bimbi. Qualcosa ci germoglia dentro come quando ci si addormentava nei paesi delle fiabe. Capitano, capitano ci saluta, il tenente ci accompagna, c'è il sergente che caragna per la firma che la fa. Le ombre si disperano nel cuore come fantasmi vani.
Belli però questi versi, eh? Cioè sarebbe da tirare giù e da poterli far ascoltare. C'è chi si è impegnato in questo senso, a tirare fuori proprio le canzoncine che venivano
sì, perché
improvvisate. E è come nel nostro tapum che avevo trovato delle versioni, però solo scritte, non le ho trovate cantate, con dei versi che non avevo mai sentito.
Ma il tapum appunto può avere varie versioni, ma anche
sì.
Tragicamente purtroppo lui richiama sempre il fucile dello il suono dello Steyr austriaco, quando tapum, quando sparava quel colpo maledetto che tante volte significava
che non canti più.
Esatto, la morte per un soldato o un ferimento se gli andava bene.
Che però non era detto che ti portava al congedo, perché se non era una ferita seria.
No, perché purtroppo tante volte gli austriaci, specialmente in prossimità delle prime linee, usavano le pallottole girate. Quindi, tra l'altro, la ferita.
No, cosa significa?
Giravano la testa della pallottola, la mettevano invece dalla parte, appunto, la mettevano dalla parte piana.
E questo cosa
quindi
comportava?
Praticamente difatti, facendo così, la pallottola acquistava molta imprecisione, quindi veniva usata proprio dai cecchini nelle prossimità delle prime linee, quindi a 50-100 metri. Succedeva che la pallottola, non essendo più non aveva più la forza di penetrazione, perché non aveva più una punta, ma essendo piana, quando ti beccava si sfracellava in pezzi. Quindi dove ti beccava ti toglieva via proprio... Quindi tante volte morivi anche per dissanamento.
Quindi la usavano quando erano vicini, così
praticamente
erano
la trasformavano in una pallottola esplosiva.
Perché se erano troppo lontani non sarebbe arrivata, perché era imprecisa.
Esatto.
Quindi quando erano abbastanza vicini
usavano le pallottole girate.
E aveva l'effetto esplodente.
Minchia, quindi il povero Cristo che veniva beccato si trovava dilaniato un braccio.
Viva l'ingegno!
Disgraziatamente questo ingegno. Difatti il comando italiano, quando venivano catturati questi soldati austriaci che avevano le giberne, queste cartucce, venivano immediatamente fucilati sul posto. Perché le pallottole esplosive erano vietate.
Ah beh sì, no, in effetti la guerra...
Sì, fa ridere effettivamente.
No, vabbè, ma questo è da...
Era novità del pallottole esplosive, ti sparavano con i
la
gas...
La novità, questo è stato il Novecento, secondo me la grandezza del Novecento, no? Le carte. In guerra ci sono le convenzioni adesso che valgono in guerra, per cui ne sono vietate tutta una serie di armi, chimiche, biologiche, bla bla bla. C'è tutto un regolamento da rispettare in guerra, no? Che in pace però non vale, no? In pace abbiamo la carta dei diritti dell'uomo, che però non è sempre...
E qui vale a quella della carta igienica.
Sì, perché non sono coperti finanziariamente, quindi che tu abbia anche il diritto, ma tanto non c'è nessuno che paga perché tu lo possa davvero...
Comunque, queste pallone.